ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, eccoci qua, buon lunedì a tutti, inizia la settimana che porta la Juve in gol, perché deve tornare in gol in diretta su Radio Bianconera, poi domenica sera contro il Bologna. Come è possibile tornare al gol? Come sarà possibile tornare al gol? Lo scopriremo in questa settimana, settimana ancora pregna, densa, fitta di partite nazionali, e allora testiamo la situazione bianconera in base ai giocatori che sono in giro per il mondo, perché di fatto sento parlare di schemi, di tattiche, di strategici cambiamenti da effettuare provandoli e studiandoli, ma alla Continassa, o meglio fino a ieri a Vinovo, perché giocavano con la Next Gen a Vinovo, non c'era assolutamente nessuno, tutti i giocatori della Juve sono in giro per il mondo, compresi gli under 21, e quindi la vedo un po' dura che possano provare qualcosa in settimana. Quelli che tornano prima tornano giovedì, qualcuno magari anche venerdì. Ma questo non ci deve assolutamente fermare. Cos'è successo da venerdì ad oggi? Di tutto di più. Amici ed amiche, i vostri messaggi vocali, i vostri messaggi scritti. Oggi la trasmissione la lascio tutta nelle vostre mani, perché voglio sapere l'opinione del tifoso, della tifosa juventino e juventina in base a tutto quello che è accaduto. E voi direte: cos'è accaduto? Come cos'è accaduto? Come cos'è accaduto? È accaduto, cari ragazzi, che intanto Miretti si è fatto male con l'under 21, quindi vedi, problema alla caviglia, speriamo niente di grave, ma intanto si è fatto male in nazionale. Iniziano ad esserci anche gli infortuni da nazionale. Per un Miretti che piange dal punto di vista fisico, c'è un Bremer che sorride perché ha fatto il suo esordio con il Brasile, sta vivendo questa sua bella luna di miele. C'è un Wojciech Szczęsny che ritorna disponibile, gioca e salva anche un po' la Polonia in Galles, e quindi probabilmente ritorna anche in porta alla Juventus. C'è un Bonucci che incredibilmente, ci spiegano tutti, è tornato a essere leader giocando a tre in nazionale, come se non avesse giocato a tre nella Juve prima di andare in nazionale. Ma tant'è, in nazionale si rigenerano tutti. E allora come mai arriviamo al commissario tecnico azzurro che lancia il grido d'allarme? La nazionale è poco amata da Immobile, che risponde al telefono non si sa bene a chi, ma lì gli dicono a Lotito e a Lotito non sale sull'aereo se ne torna a casa, a tutti quelli che giorno dopo giorno per qualche piccolo malanno sono ritornati alle loro squadre. Insomma, la nazionale, che improvvisamente aveva vissuto un'estate europea d'amore con la vittoria, improvvisamente ripiomba nei soliti problemi, e questo lo vediamo a cascata su di noi, e vi spiego il perché. Ma perché innanzitutto voi amate la nazionale? Vi frega qualcosa stasera d'Italia, dell'Italia che gioca in trasferta con l'Ungheria e dovesse vincere va prima nel girone della Nations League, oppure non vi interessa? Fatemelo sapere via messaggio scritto, naturalmente via vocale. Ma perché la nazionale arriva a essere poco amata? E qua arriviamo a noi. Io vi dico la mia, voi mi dite la vostra. Nel 2006, nella famigerata estate in cui tutto è cambiato e tutto hanno voluto cambiare, praticamente il mondo italico si è rivoltato contro di noi, sostenendo, senza che rifacciamo tutta la storia, lo sapete tutti velocissimamente in neanche due settimane, senza leggere tutte le telefonate che sono venute fuori dopo, occultandone qualcuna, con il commissario che diceva no, questa di un'altra squadra non ci interessa, ci interessa solo la Juve, eccetera eccetera. Insomma, per farvela breve, nel giro di 15 giorni, con un commissariamento anche della federazione, siamo andati a giocarci i mondiali del 2006, quelli con Lippi allenatore, con i giocatori della Juventus che il movimento popolare voleva tutti a casa, non li voleva ai mondiali, non li voleva ai mondiali. Poi questi giocatori, il mondiale e questo allenatore bianco-nero nell'anima, questo mondiale del 2006 lo hanno vinto, e lo hanno vinto alla grandissima, meritandoselo e portando addirittura Cannavaro e Buffon a contendersi il pallone d'oro che poi ha vinto Fabio Cannavaro. Ora, quella è l'origine di tutti i mali, perché probabilmente, ma voglio sentire ovviamente anche voi, io almeno l'ho vissuta così, da lì non dico che se gioca l'Italia tu non ci tieni più, diciamo che il rapporto si è un po' incrinato rispetto a prima, perché se tu vivi in un paese in cui ti spiegano che sei un ladro ma hanno bisogno dei tuoi furti per vincere il mondiale per poi ridirti che sei ladro appena torni nella tua squadra di club o nel tuo condominio, è chiaro che il tuo rapporto viene un po', diciamo, portato su dei binari che sono poco consoni all'entusiasmo. E allora, da lì in poi, ecco che le domande che si vanno a susseguire ogni qualvolta si parla con giocatori, con dirigenti, con presidenti di altre squadre, anche quando c'è, per esempio, come nel weekend, un festival dello sport, vanno sempre a mirare lì. E allora io dico, ma se tu vuoi ricostituire una nazione, dal punto di vista calcistico ovviamente, che viva con serenità le situazioni di antagonismo, dove per esempio come nel tennis gli avversari, non dico come Federer e Nadal che quando uno si ritira si tengono per mano e fanno due giorni di festa, però come minimo che ci sia un rispetto nei confronti dell'avversario e che ci sia un'unione di intenti quando gioca la nazionale per cui tutta la tifano, come minimo deve riportare quel clima di serenità. Come si fa a riportare un minimo clima di serenità? Punto numero uno, non gli devi chiedere al signor Zanetti che rammarico ha del campionato nel 97-98 nel weekend, ancora una volta sentirsi dire che l'avrebbero vinto, ma si sa quello che è successo dopo. E noi gli spieghiamo che dopo è successo che hanno vinto la Lazio, la Roma e ancora la Juve, è arrivato il 5 maggio, che prima è successo che Recoba con un documento falso è diventato comunitario e quindi tu non lo dovevi tesserare, dovevi andare in Serie B, e che durante quel campionato è successo che loro hanno avuto 13 aiuti arbitrali clamorosi. Questo è quello che è successo, e invece no, viene sempre tutto riassunto in la Juve te l'ha rubato, perché il senso del messaggio è sempre quello. E questo è il punto numero uno. Il punto numero due riguarda a maggior ragione la nazionale, perché se tu tratti i giocatori della nazionale come giocatori azzurri è un conto, ma se tu, faccio un esempio e parlo dei media, se tu Mattino di Napoli, se nella nazionale c'era Spadore, no? Che gioca e magari anche segna, parli per tre pagine della nazionale dicendo che è grande Italia, e poi se invece non c'è un giocatore del Napoli ma vinciamo una partita con Bonucci non ne parli, o ne parli in termini negativi. Se tu Bonucci lo prendi come esempio e dici che in nazionale è un fenomeno, un leader, mentre la Juve è tutto il contrario, è evidente che non contribuisci a rasserenare il clima, o comunque non contribuisci a portare i tifosi verso la maglia azzurra. E poi andiamo anche su altri temi che sono correlati. Ciao Claudio da casa, volevo sapere come la pensi su una cosa: quasi tutti i tifosi vogliono il ritorno di Conte. Quasi tutti i tifosi no, c'è una parte dei tifosi che lo rivorrebbe, molti ti assicuro di no. Ma non era in combutta con la dirigenza perché chiedeva di non avergli preso i giocatori costosi? Mi sta sfuggendo qualcosa? Lui ha cambiato idea ed è intenzionato a tornare? Io ci credo poco. Come stanno le cose? Allora, guarda, ti dico quello che so io. Allora, per quanto riguarda, caro Marco da Siracusa, i sondaggi, direi che sarà un 20%, massimo 25%, visto che siamo in termini di percentuali in questi giorni, i tifosi della Juventus che lo vorrebbero. Se vuoi una percentuale su quanto vorrebbe lui ritornare, io penso 80-90%, perché lui dei segnali li ha iniziati a dare già quando dovevamo prendere Sarri, e quindi secondo me tornerebbe. Se vuoi la percentuale su quanto questa dirigenza e questa proprietà, soprattutto il presidente, non rivorrebbe indietro lui, ti direi il 99,9%, mi tengo proprio lo 0,1, perché oramai il mondo del calcio mi ha abituato alla qualunque. E poi, visto che parliamo di lui, andiamo naturalmente e torniamo a parlare anche di noi. Quindi clima non sereno, nazionale che si lamenta, Miretti che si infortuna, Zanetti che parla del 98, e poi abbiamo naturalmente nel Festival dello Sport, dove dobbiamo dare dei messaggi positivi e distensivi, un ex giocatore, sempre della squadra del signor Zanetti, che giocando a padel fa lo spiritoso e dice che Allegri non capisce di padel, ma niente di calcio, di basket, non capisce niente di niente, risata generale, e via, diventa virale su tutti i social. Ora, al di là del fatto che secondo me uno che vive ossessionato da una persona non è proprio messo benissimo nella sua vita, ma questa è un'opinione assolutamente personale, non mi permetto di sapere se lui sia contento e felice così, ma è evidente che vive di un'ossessione, perché parla continuamente, costantemente soltanto di quello, con tra l'altro cercando la rissa mediatica, mettiamola così. Dall'altra parte mi viene da pensare come mai una fetta sempre maggiore dei nostri tifosi va dietro a questo tipo di ragionamento e invece non si concentra, e quindi ditemelo voi, cari ragazzi e care ragazze, sul fatto che noi siamo a fine settembre, abbiamo una stagione assolutamente da mettere a posto, che come avevamo anticipato, ma per 5 giorni ci siamo presi messaggi di quelli che dicevano non volete dire la verità. Ma come avevamo anticipato, facendo il nostro lavoro da giornalisti, il CDA di venerdì ha certificato il buco di bilancio che verrà portato all'assemblea degli azionisti e non ha assolutamente preteso di decidere niente dal punto di vista tecnico. Quindi l'allenatore Allegri è confermato in questa stagione. Quindi, siccome dobbiamo fare la stagione con mister Massimiliano Allegri, dobbiamo iniziare a pensare positivo e cercare di capire come possiamo cambiare l'andamento di questa stagione, dal punto di vista tattico se si può, dal punto di vista tecnico se può, tecnico si può senz'altro recuperando giocatori, dal punto di vista della preparazione fisica, quella molto più difficile se non quando ci sarà la sosta di novembre per i mondiali, perché è vero che andranno via tutti, andranno via tanti, però comunque almeno il gruppetto degli italiani, che insomma iniziamo ad averne qualcuno visto anche che molti giovani si sono affacciati in prima squadra, rimangono e quindi magari si potrà fare un discorso un po' diverso, ma dal punto di vista preparazione fisica qua giocano ogni 3 giorni, quando non giocano come adesso sono tutti con le nazionali, quindi di fatto si può fare veramente poco se non un lavoro personalizzato che però non porta poi a una crescita fisica dal punto di vista del gruppo. Dopodiché su quello dobbiamo migliorare, però potrebbe anche bastare quello che abbiamo. E qua veniamo anche, come al solito, altro giro, altra corsa, a quelle che sono le dichiarazioni dell'ex, e quindi in particolar modo oggi è il turno del signor Kulusevski. Antonella dice: ciao Claudio, la Juve mi sembra una bomba ad orologeria. Beh, insomma, Antonella, diciamo che non stiamo vivendo un momento molto sereno, tornando ai discorsi di prima. Allora, vediamo anche di sentire un attimo la vostra voce. Manuel, abbraccio in regia, diamo voce ai nostri tifosi. Vai coi vocali.
Ciao Claudio, è Donato da Sassuolo. Io volevo riallacciarmi alla balla che ci hanno raccontato che abbiamo perso col Monza perché eravamo rimasti in 10. Sì. Anche sabato qui a Sassuolo che c'erano le women sono rimaste in 10, ma quando sono rimaste in 10 hanno pressato ancora di più il Sassuolo, hanno preso campo e abbiamo rischiato di vincerla. Abbiamo preso un palo con una punizione di Boateng e c'era un rigore per la Juve.
È vero.
Anche non avendo fatto una grande partita, la partita è finita 1-1 come era 1-1 quando è stata espulsa Valentina Gennoia. Quindi i nostri cari calciatori si mettessero in testa che sono la Juve e devono pressare l'avversario anche quando se rimangono in 9 e creare palle gol. Ciao e forza Juve!
Ciao anche a te, forza Juve, è vero, le women tra l'altro per la prima volta leggermente in difficoltà in classifica perché sono a -2 dalla testa, ma siamo soltanto all'inizio, 2 vittorie e 2 pareggi per noi, sono rimaste in 10, hanno creato molto di più del Sassuolo, però ad onor del vero bisogna ricordare che il Sassuolo, che è una formazione che negli ultimi anni è stata la sorpresa dal punto di vista del calcio femminile, è arrivata a questa partita con parecchi problemi, hanno giocato con sistemi di gioco completamente diversi in ogni giornata perché avevano dei grossi problemi, quindi questo bisogna dirlo e ricordarlo. Però il messaggio che mandi tu, che non deve mancare mai alla squadra dei maschi, a maggior ragione, è che la Juventus può vincere anche in 10, assolutamente. Ma infatti, cioè, io non penso che sia una scusa, ma qualcuno ha tirato fuori la scusa che abbiamo perso perché c'era l'espulsione di Maria? Non credo. Cioè, li abbiamo tutti giustamente un po' massacrati dal punto di vista dei giudizi dopo la partita persa contro il Monza, perché anche in 11 contro 11 non avevano dimostrato di valere, di meritarsi una vittoria sul campo del Monza, i giocatori della Juve. Quindi non credo che nessuno abbia tirato fuori l'espulsione di Maria come scusante della debacle di Monza. È vero invece quello che aggiungi tu, cioè io ricordo, tanto per non andare lontano del tempo, in Champions League la Juventus vincere a Lione con gran gol di Cuadrado in 10 uomini. Cioè, voglio dire, questo non ci deve fermare, non ci deve assolutamente fermare, anzi, guarda cosa ti dico, visto che hai tirato fuori il paragone e il parallelo con la Juventus Women che hanno pareggiato a Sassuolo in 10 e dopo l'espulsione di Cernoia hanno cercato in tutti i modi di portare a casa la vittoria, magari rischiando, perché 2 volte hanno rischiato il contropiede, la nostra squadra maschile in questo momento mi sembra non rischiare, questo sembra a me delle volte, cioè sono in 10, sono in un momento di difficoltà, benissimo, tanto poi la partita l'ho persa uguale, l'ho persa 1-0 e non ho fatto sicuramente una bella figura. benissimo, rischiamo un po' di più, rischiamo la giocata, rischiamo l'azione, rischiamo di salire un po' più alti. Invece loro, e non è un fatto, attenzione, tattico o strategico, perché sia Allegri che Landucci, che era in panchina a Monza, li ho sentiti con loro, mi avrei che urlare in continuazione state alti, saliti, saliti. Ma se la squadra invece non sale, è perché mentalmente in questo momento, purtroppo l'abbiamo già detto in tutte le salse, ma è timorosa, non rischia. Non rischia assolutamente, e questo ovviamente è un altro grosso problema. E qui veniamo per esempio alle dichiarazioni di giornata di Kulusevski, o meglio di giornata, riportate oggi, in giornata un po' da tutte. Allora, Dejan Kulusevski, caro Dejan, diciamo che non ha detto niente di clamoroso, ha fatto un po' il democristiano, ricordando partiti che non ci sono più, nel calcio a volte le cose vanno male, dice io non ho, dice lui, non ho cambiato nulla in questi mesi che sono in Inghilterra, sono come prima, faccio le cose di prima, però alla Juve non funzionava, quando ti rendi conto che le cose non vanno, scegli di andare via, ho fatto la scelta migliore qua, direi che non c'è niente assolutamente di clamoroso. Poi lui dice, e qua andiamo un po' più invece sul contenuto di sovrapposizione che ovviamente viene tradotto a livello mediatico, Conte meglio di Allegri, lui dice al Tottenham, lavoro in palestra, lavoro molto di più in palestra, meglio di quanto facessi in Italia. Ora, la prima cosa che mi viene da pensare, non so come la pensate voi, ma scusate un attimo, a parte che Kulusevski non è arrivato quest'estate, no? Con Allegri, quindi si è fatto l'annata di Pirlo. Cioè l'annata di Pirlo non era quella della squadra che gioca alta, che pressa alta, del calcio propositivo, del calcio super moderno, delle intuizioni diagonali all'interno del campo, sale il terzino, scende la mezzala, il trequartista diventa seconda punta, sto dicendo cose a caso ovviamente, però per farvi capire quali erano i toni giustamente di quella annata in cui cambiava tutto. Il signor Kulusevski c'era, e il signor Kulusevski in quell'annata ha fatto gli stessi movimenti, gli stessi sbagli che poi ha fatto dopo e ha fatto prima. Quindi da noi non è migliorato, mettiamola così. Perfetto. Ora vai al Tottenham. Cos'è cambiato? È cambiato l'umore? È cambiata l'atmosfera? È cambiato l'ambiente? Hai più spazi davanti? Ti muovi di più? No, lui dice che non ha cambiato assolutamente nulla. Dice soltanto che lavora di più dal punto di vista fisico. Or dunque, ma ricordo male, o il signor Kulusevski è stato nella Juventus di Cristiano Ronaldo, o ricordo male? Ditemi, ricordo bene o ricordo male? Penso di ricordare bene, no? Ma voi avete mai sentito Cristiano Ronaldo lamentarsi che la Juve non lavorava? Non mi sembra di ricordare. Hai mai sentito Cristiano Ronaldo dire che la Juve, la palestra non viene usata? Avete mai sentito Cristiano Ronaldo dire che la preparazione atletica di quando era la Juve non era all'altezza? Io no. E allora, caro Dejan, visto che sei giovane ancora e quindi hai il tempo per imparare dai tuoi errori e l'esperienza ti deve servire, ma un giovane, perché poi tra l'altro erano cose che dicevate tutti voi, giovani, che fortuna lavorare con Cristiano Ronaldo, che fortuna avere davanti un esempio come Cristiano Ronaldo, che arriva prima, che va via dopo, che se per caso ritiene che il lavoro che ha fatto non è sufficiente, anche quando torniamo alle 3 di notte nella partita di Champions, sta lì e fa fisioterapia e fa piscina e fa la vasca a meno 2000 gradi o a più 2000 gradi. Ma allora, cari miei ragazzi, a cosa vi è servito avere come esempio davanti Cristiano Ronaldo, che tra l'altro, ribadisco, non si è mai lamentato, ma quando ha avuto bisogno ha fatto anche qualcosa in più? Dopodiché arriviamo all'altro aspetto, al tema che contrappone Conte ed Allegri, e così andiamo a quello che chiedeva Antonella e anche qualcun altro, quei tifosi che rivolgerebbero Conte. Ragazzi, ma Conte e Allegri, parliamo di loro, ma potremmo prendere ad esempio, diciamo, i contiani e gli allerghiani come figure di riferimento in panchina, sono due mondi assolutamente diversi e mai avvicinabili. Quindi è evidente che se uno magari si trova in una situazione e rende meglio rispetto a quell'altra, dirà delle cose a favore di uno rispetto all'altro. Perché io in tutti questi anni, dal punto di vista umano e di spogliatoio, per esempio, dei giocatori che sono passati da Allegri, da qualcuno ho sentito dire delle cose critiche, dalla stragrande maggioranza ho sentito dire delle cose meravigliose. Nel caso specifico Kulusevski dice, non dico che uno sia meglio dell'altro, tutti e due sono allenatori che hanno vinto, e questa è la premessa democristiana, però lavoro e idee sono diverse, quando ti parla Mister Conte ti entra nel cuore. Quindi vuol dire che Dejan Kulusevski aveva bisogno di uno che lo motivasse in maniera diversa. giusto? Io la conclusione che tiro dalle dichiarazioni di Kulusevski è questa qua. Un giocatore di 20 anni che arriva alla Juve, ha davanti Pirlo, uno dei centrocampisti più forti della storia, poi si allena con Allegri, uno degli allenatori più vincenti della storia recente della Juventus, ma anche globale. Poi gioca con Cristiano Ronaldo nello spogliatoio, che davanti è un esempio dal punto di vista della preparazione, della motivazione, di cosa bisogna fare. Ha bisogno di andare al Tottenham e di avere Conte che gli entra nel cuore quando gli parla? Va bene. Quando avremo dei problemi lo farò anch'io, chiamerò e chiederò l'aiuto dello psicologo che mi entra nel cuore. Però ragazzi, veramente, a me sembra che stiamo leggermente esagerando e che dovremmo riportare un po' le cose a quelle che sono, e cioè una squadra, la Juve, un allenatore, Allegri, una società con presidente Andrea Agnelli, con vicepresidente Pavel Nedved, con amministratore delegato Cherubini, scusate, con amministratore delegato lì va bene, e direttore sportivo Cherubini, che tutti abbiamo elogiato per il mercato babam babam, e che improvvisamente causa risultati si è trasformato nel periodo più critico e disastroso della nostra recente storia. Direi di no, direi che siamo in difficoltà, sono in difficoltà, come ho detto più di una volta, dobbiamo ripartire col Bologna ed aiutarci, aiutati che Dio si aiuta. Ti aiuta anche lui, si dice in questi casi. Basta fare la vittima. Chi è che fa la vittima? Sto spiegando cosa hanno detto e cosa succede. Io voglio vincere. Adesso basta parlare di Zanetti. Ho vergogna io per te. La Juve deve vincere. Adesso di la verità, Leonardo. Te l'ho appena detta la verità, Leonardo. Che continuano a rinfacciarti il periodo del 97-98 dicendoti che sei un ladro. In realtà basta rinfacciargli le cose per spiegargli che semmai anche in quel campionato i favori arbitrali li hanno avuto loro. Ma Leonardo, ma a te va bene, cioè durante l'anno a te va bene che ci siano dai 5-6 interventi in cui ti ricordano che tu sei un ladro? Ti va bene? Se a te va bene, Leonardo, va benissimo. A me non va bene. Buon inizio di settimana, carissimo Claudio. Non sono ossessionata dalla nazionale, ma la guardo. L'unica cosa che mi chiedo, perché i nazionali calciatori cambiano radicalmente? Su Conte assolutamente no. Basta guardare indietro. Non avrei ripreso neanche Allegri, se per quello, dice Terry. Kulusevski, posso dirlo, ha stancato insieme a Bernardeschi, De Ligt, eccetera, eccetera. Ma Bernardeschi in realtà non ha mai detto niente di rinfaccio alla Juve, anzi, Bernardeschi ha detto una cosa diversa, che ovviamente però non fa notizie e quindi non si analizza, che però è molto importante secondo me. Cioè lui ha detto, io sono arrivato alla Juve dalla Fiorentina. Alla Fiorentina facevo le mie giocate, ero spensierato, era un ambiente di comfort zone, venivano i gol, gli assist. Poi che la Fiorentina vincesse un titolo o no, questo lo aggiungo io, non l'ha detto lui, però frega niente a nessuno, quindi che responsabilità hai? Poi sono arrivato alla Juve vincente e ho avuto grosse difficoltà. Adesso, dopo che sono andato via, mi trovo in un mondo diverso, in un campionato come la MLS, e torno a divertirmi a giocare, tanto... E questo ce lo aggiungo io, il peso della responsabilità sei tornato a non averlo più. Quando si dice che la maglia della Juventus pesa, questo vogliono dire i giocatori e gli opinionisti al seguito. La maglia della Juventus pesa e non è la stessa cosa rispetto alle altre. Ci vuole del tempo per indossarla al meglio e ci vuole un percorso di crescita che in pochi riescono ad avere in pochissimo tempo, appunto celermente, perché passare, guardate Bremer è in fase di apprendistato, perché passare da Torino alla Juve, cari miei, è tutto un altro mondo. Sentiamo un altro vocale da casa, vai Manuel.
Buongiorno Valerio da Roma, e anche Kulusevski si è aggiunto alla lista di quelli che criticano Allegri, come ha fatto Zaccaria, come ha fatto De Ligt. A un certo punto tre indizi fanno una prova.
Esatto, quindi noi ci basiamo su questi tre indizi per dire che Allegri non può più allenare nella sua vita, mentre gli altri 57 a partire di Cristiano Ronaldo non ci interessano, va benissimo, va bene così. Però ragazzi, io vi ripeto, cioè, ve l'hanno confermato, quindi se andiamo avanti così ogni giorno per tutto l'anno non ne usciamo in buone condizioni psicofisiche, secondo me. Però buongiorno Silvano da Empoli, buongiorno anche a te. Per me le sosie della nazionale sono solo una scocciatura, specialmente da quando abbiamo perso a Monza. Stiamo aspettando di tornare ad assistere alla ripresa del campionato perché credo nella riscossa. Post scriptum, durante questo periodo ho buttato giù di critiche che erano comunque legittime da tifoso sfegatato. Credo che il tributo si sistemerà. No, ma tra l'altro, secondo me, anche Radio Bianconera serve anche a questo, ragazzi. Ci sfoghiamo un po', vi sfogate un po'. Io cerco di farvi sfogare il più possibile, magari di riportare le cose un po' a livello di verità, perché poi si esagera sempre da una parte e dall'altra, ma è giusto che voi manteniate le vostre opinioni, appunto, che vi sfoghiate il più possibile, in modo che arriviamo belli svuotati a Juve Bologna e pensiamo soltanto alla partita. Sentiamo un altro vocale da casa prima del break.
Scusa Claudio, buongiorno. Io voglio fare una domanda, no? Allora, io sto a Livorno, sono al lavoro. Ero con l'autobus, guido l'autobus, ho appena incrociato qui in un bar di Livorno che parlava con delle persone, Allegri. Ecco, ma scusate, ma per quale motivo è Allegri qui? Ha dato, cioè, perché non è a Torino? Cioè, ha dato altri giorni di pausa alla squadra, no? È una curiosità mia, perché è qui a Livorno.
Guarda, io non lo so se Allegri sia a Livorno, se mi dici tu che l'hai visto ci credo assolutamente, mi sembra di ricordare che ieri, che era domenica, giorno di elezioni, c'era giornata libera, quindi penso che sia quello. Poi io non aggiungerei ha dato dei giorni liberi alla squadra, perché la squadra non c'è, sono tutti in nazionale, quelli che sono qua sono quelli che stanno cercando di ritornare dagli infortuni più altri due, quindi alla squadra, a meno che per squadra non intendi la ex Under 23, ora rinominata Next Gen, la squadra, sono tutti in nazionale, quindi
la Juve in gol.
Ancora nessuna notizia riguardo a Miretti, che è la cosa che a me, non so a voi, preoccupa di più in questo momento, perché insomma, vabbè, non dovrebbe essere niente di preoccupante, il piccolo problema alla caviglia che ha recuperato dalla nazionale Under 21, che a differenza dei grandi con l'Inghilterra ha preso due gol e ha perso, mentre i grandi si giocano questa sera con l'Ungheria il primo posto nel girone della Nation League. Allora Severino vuole che leggo assolutamente con cortesia, lo faccio da Catanzaro, dice a quel tifoso, digli che Allegri si è recato a Livorno per votare, un suo diritto, questa è la prova provata che c'è gente ossessionata da Allegri, e beh, ma a partire da ex calciatori, se così li vogliamo definire, quindi poi dopo il movimento di opinione si crea facilmente quando si vogliono prendere dei click. Buongiorno Claudio, sono Giuseppe da Gela. Ciao Giuseppe. L'analisi di Kulusevski chiaramente lascia il tempo che trova. La verità è che l'allenatore Conte non è paragonabile con quella di altri allenatori circa la resa dei calciatori. Ha vinto lo scudetto contro il Milan stellare con De Ceglie, Stigarribia, Pepe, Matri, Vucinic, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Buffon, Pirlo, Pogba e Marchisio, aggiungerei però, perché sennò ragazzi, dai. La stagione precedente erano stati una delle difese perforate della Serie A. E aggiungo che con la nazionale ha sfiorato la semifinale agli europei con Pellè, Zaza, De Ciglio, Der, Giaccherini, eccetera. Sì, punto, Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Cioè, mettiamola tutta la formazione, perché sennò veramente sembra che lui giochi con quattro scappati di casa, con tutto bene che gli posso ancora volere. È chiaro che lui è un allenatore molto, molto focoso, che riesce a far rendere magari quei giocatori lì di più, molto di più, proprio perché sono giocatori che hanno bisogno di fame. Vediamo che fame ha stasera la nazionale, in particolar modo Bonucci, che è il nostro superstite, che è un gran superstite, insomma, dal punto di vista della leadership. Allora ci colleghiamo con il collega di Tutto Sport, Stefano Salandin, che è al seguito della nazionale. Ciao Stefano, grazie.
Ciao, grazie a voi, come state?
Allora, bene, anche se qua ovviamente la discussione bianconera, come tu puoi immaginare, non è sulla nazionale, sì, ma è sempre su Massimiliano Allegri. Senti, tu sei al seguito in questi giorni dei ragazzi azzurri, no? Mi avete descritto Bonucci come rigenerato, è così?
Ma guarda, insomma, sicuramente ha trovato vantaggio da una formazione un po' più logica, un po' più corta, un po' più attenta, no? Meno, come dire, Mancini è riuscito in quella settimana lì, facendo quei discorsi anche di richiamo alla volontà di stare in nazionale, a compattare le linee dei superstiti, diciamo così. A San Siro a me comunque ci è piaciuto un po' e un po', forse un po' il meno del più, perché comunque mi sembra che lui si porti dietro un po' di insicurezza personale, a differenza forse di delle sue caratteristiche, sono quelle di sicurezza. Tant'è vero, poi è vero, lui fa un bellissimo lancio per il gol, coordina una difesa contro un'Inghilterra abbastanza, cioè, ha lavorato molto bene il centrocampo a coprire, no, la difesa azzurra l'altro giorno, faccio anch'io. È l'unica volta che lo punta a Sterling, lui si fa morire, che non lo vede. Cioè, quindi luce e ombre, poi lì uno vede se vede più riflessi o più ombre, insomma. Quindi mi sembra ancora in mezzo al guado, ecco.
Sì, allora diciamo che lui ha 35 anni in questo momento, non dimentichiamolo, no, perché molti ne parlano come il Bonucci 10 anni fa, è inevitabile che che passando l'età e le stagioni anche per lui ci siano più difficoltà, soprattutto nell'uno contro uno. Quindi la conclusione è che secondo te anche la Juventus d'ora in poi già lo ha fatto, ma deve cambiare completamente quella che era la stagione pensata sul 4-3-3 e andare sul 3-5-2.
Bonucci sta bene in una difesa che è protetta. Se non è protetta lui va in affanno sulle spazi larghi, sulla lettura, non può più fare dei recuperi a mezzo campo, cose di questo genere. Anche in nazionale al mezzo campo lui faceva fatica, invece l'interno sta coperto a fatica, è molto protetta dal centrocampo, allora la guida bene, la coordina bene, e poi appunto c'è questa capacità di lettura sui lanci che pochissimi centrali al mondo hanno ancora, no? È una cosa che abbiamo parlato spesso con lui, che lì questa capacità di lettura sui lanci per lui resta una delle caratteristiche principali, e se il centrocampo lo protegge la può utilizzare molto meglio, non c'è dubbio su questo. Però bisogna dimenticarsi del Bonucci che faccia la differenza a squadra alta a spazio lungo, non ce l'ha più quella roba lì.
E mi viene da pensare anche agli esterni a questo punto, perché è chiaro che se la Juve fa un 3-5-2 e poi mette Cuadrado da una parte e Kostic dall'altra, viene protetto un po' di meno Bonucci.
Poi lì appunto è il problema, che quando una coperta è corta, se tiri da una parte scopre i piedi, dall'altra scopre il naso. Quello è il problema di queste cose. Cioè, poi si deve tornare ai problemi adesso sulla Juve, poi ci sono altri che magari la seguono più approfonditamente sui problemi di costruzione della squadra, che tipo di gioco devi fare all'inizio, adesso devi fare un'altra. È chiaro che magari qualcosa manca, cioè tu ti trovi comunque con una difesa che non ha un centrale di mancino, invece la nazionale era, da questo punto era molto più utilizzata con Toloi e Bonucci, tant'è vero che stasera dovrebbe togliere Acerbi e mettere Bastoni, un altro centrale mancino, quindi il giro palla è più fluido, ci sono tutte delle dinamiche un pochino così a giocare a pallone, che sembra facile, in realtà è facile per il gioco di pallone, ma gli equilibri vanno mantenuti bene.
Senti Stefano, tu hai seguito le varie nazionali, insomma ti ricordi anche quella di Antonio Conte, il dibattito qua tra i tifosi della Juve è che molti rivorrebbero Conti per Allegri, tu che mi dici?
Per me Conte è più bravo di tutti, poi i risultati parlano per lui, magari deve ancora fare il salto di qualità a gestire le due competizioni, che deve fare una grande squadra, però ricordate la nazionale che aveva, la qualità della nazionale che aveva Conte, dove siamo arrivati. Lui una squadra te la fa rendere al 110, poi ti ripeto, c'è questo limite che fa un po' fatica a fare tutte le tre competizioni o le due competizioni, quella nazionale e quella come si dice
europea, internazionale, la
Champions, diciamo così, però quella nazionale tu arrivi con lui, arrivi in fondo. I giocatori cambiano, lui ti cambia i giocatori.
E quando va via, un annetto di rendita
o due te li lascia. Scusa?
No, dico, questo è il dubbio, è sempre stato il suo pregio, poi come ricordi tu, gli stessi tifosi della Juve al terzo anno si lamentavano appunto, perché poi sai come sono i tifosi della Juve, al secondo scudetto iniziano a lamentarsi che in Europa non si va, e quindi...
Però ecco, anche voglio dire, un conto è giocare in Italia, un conto è giocare in Europa, è proprio un altro livello di fisicità, di tecnica, di intensità, non è che ha sbagliato solo Conte in Europa, sbagliano tutti in Italia in questo momento, cioè ci siamo esaltati perché abbiamo vinto la Coppa della Roma, la Confederazione, la Conference League, che è la Coppa terza, insomma, voglio dire,
è un po' come la Nations League della nazionale, dai.
Beh, la nazionale, però almeno la Nations League tu sei nella Serie A, quindi te la giochi con l'Inghilterra, con la Germania, là è la terza Coppa d'Europa, voglio dire. Poi non è un mistero, cioè da quanti anni è che prendiamo schiaffoni in Europa, voglio dire, e la squadra di Allegri che va nelle due finali di Champions è comunque, era qualitativamente inferiore alle altre, poi si potrebbe parlare anche della gestione, io ricordo cose assurde, però voglio dire, comunque Conte con l'Inter una finale di Europa League l'ha fatta, poi la perdi, perché comunque la finale, cioè le squadre spagnole, noi pensiamo di essere bravi, poi usciamo dal confine e prendiamo schiaffi, perché la Spagna, Villarreal con la Juve, Benfica con la Juve, cioè, ragazzi, c'è più qualità in Europa, c'è più densità, intensità, poi un allenatore va bene. Però ti ripeto, con Antonio in fondo in casa ci arrivi, punto. Poi si discute di uno è simpatico, l'altro antipatico.
Quelli sono ovviamente poi giudizi personali. Stefano, io nel ringraziarti e salutarti ti chiedo, Mancini si è lamentato, dice che non si ama più questa nazionale, colpa sua, colpa nostra, colpa dei giocatori, di chi è la colpa?
Colpa dell'andata, del sistema, la nazionale compressa, ci sono tantissime partite, i giocatori tendono a risparmiarsi, i club fanno capire che magari è meglio non farsi male, poi alcuni... Cioè, e infatti il suo trucco qual è? Tenere due o tre anziani che sono esperti così e poi chiamare i giovani che allora sì, cioè vogliono creare una novità, è un prestigio e fanno la differenza con questo tipo di valutazioni. È schiacciata, la nazionale è inevitabilmente schiacciata tra gli altri impegni. Se guardavi l'Inghilterra era imbarazzante, non sembrava neanche una squadra che arrivasse dalla Premier, andavano piano, camminavano, è evidente che non ci credevano. Ma non capita solo da noi, capita un po' dappertutto, guarda i casini che ha la Francia con i clan, tutte queste cose. Le nazionali sono molto schiacciate, all'entusiasmo tra le nazionali come l'Ungheria che si stanno affacciando, che devono recuperare una storia, quelle un po' più anziane devi essere bravo, Mancini lo è, ha perso un giro perché non ha capito certe dinamiche dopo le europee, ma lo è nel ricreare l'atmosfera chiamando dei giovani motivati, devi essere bravo a trovare quelle robe lì, non c'è niente da fare.
Stefano, grazie, buona Ungheria
Italia. Grazie a voi, buon lavoro, un abbraccio, ciao ciao.
Grazie Stefano Salandin di Tutto Sport. È vera anche la conclusione che dice lui, attenzione, perché poi si è detto correttamente, no, dal punto di vista proprio pratico, che comunque la sosta nazionale ci sarebbe stata perché facevano le amichevoli, e allora piuttosto che le amichevoli è meglio fare una competizione come la Nations League, dove vedi Italia, Inghilterra, Germania eccetera, però poi se i giocatori se ne vanno a casa, non si fanno neanche vedere e non gliene frega niente, tanto vale fargli fare l'amichevole, che almeno si presuppone che l'amichevole abbia non un'intensità al 100%, per cui magari, non è detto, ma magari se ne fanno male un po' di meno di giocatori. Mi sembra che anche a questo giro di nazionali, compreso noi con Miretti, stanno tornando nei club alcuni giocatori che si sono infortunati e che non saranno a disposizione per il proseguo del campionato. Ancora da casa, a proposito di centrale di sinistra, ieri ho visto Danimarca-Francia. Siamo sicuri che Benoît Badiachil o Badiachil possa essere un ottimo investimento per il futuro, sempre che si abbia la capacità finanziaria per comprarlo dal Monaco? Vabbè, però non è che adesso, al di là della questione economica, del fatto che magari possa essere un obiettivo futuribile per la Juve, io non farei giudizio su una partita vista, su un giocatore, perché poi appunto, come diceva adesso Stefano, uno magari vede la partita di Bonucci con l'Inghilterra e dice il Bonucci di 10 anni fa, poi magari ne vede una in cui ha l'errore che perde l'uomo e dice che non è più il giocatore di 4 anni fa, eccetera, eccetera. Insomma, le partite poi vivono anche di episodi e di situazioni, bisogna valutarlo guardandone, direi, almeno una decina, magari, della stessa stagione. Poi, ciao Claudio, grazie per aver letto i messaggi. Dunque, circa Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, ricorderai meglio di me che l'anno prima di Conte erano state una delle peggiori difese della Serie A, poi lui ha inventato la difesa 3 ed è nata la BBC, e Pirlo era stato letteralmente scartato dal Milan, dove non era più neanche titolare fisso. No, allora, in realtà, cioè la verità sta un po' nel mezzo. Allora, se vogliamo fare un po' la storia, premessa, io sono d'accordo con Stefano, io non sono d'accordo quando si fa la dialettica sul uno è un santo e l'altro è un demone, uno è bravo e l'altro è un incapace. A me questo non sta bene, perché comunque bisogna valutare le carriere degli allenatori, e in questo momento parliamo di Conte e Allegri, tutte e due hanno vinto con la Juve. Conte ha vinto in una maniera, Allegri ha vinto in un'altra, squadre diverse, situazioni diverse. Allegri, gli allegriani ti dicono che ha fatto due finali di Champions e che Conte usciva ai gironi e non faceva neanche la finale d'Europa League. Gli altri ti dicono che non aveva la stessa squadra, cioè non ne usciamo più. Quindi secondo me è un po', diciamo, una dialettica che ci porta a non concentrarci sulla situazione attuale. Dopodiché, se vogliamo analizzare la storia, a me fa sempre piacere analizzarla perché è bello ricordare, diciamo che quando è arrivato Conte alla Juventus, la Juventus è reduce da due annate di settimi posti, quindi è una Juventus in ricostruzione, con Agnelli che l'ha presa soltanto l'anno prima e quindi con tutto in divenire, con Marotta e Paratic che sono di fatto alla seconda sessione di mercato con la Juve, prima lo facevano alla Sampdoria, che è un altro mondo, dove puoi sbagliare che se ne accorgono in pochi. Quindi era tutto nuovo, era tutto agli inizi. Quindi lui porta quel grande entusiasmo e quel grande fuoco che ha e secondo me porta un valore aggiunto in quel momento che è la sua juventinità in quel momento. Perché quando arrivi lì e hai comunque Buffon, Chiellini, Bonucci non era il Bonucci che è adesso con tutti questi anni, ma è vero, era un Bonucci appena arrivato, no? Come 20 milioni acquistato, lui la Juve, Ranocchia a Milano, i due centrali giovani che dovevano essere, dovevano diventare, quindi ancora con la grande squadra, aveva poco a che fare. Tanto è vero che lui non mette Bonucci titolare, attenzione, perché la difesa doveva essere Chiellini e Barzagli, e Bonucci inizia a fare la panchina. E lui non inizia a giocare a 3, inizia a giocare a 4. Lui vuole fare il 4-2-4. Conte arriva e vuole fare il 4-2-4, cioè fare la difesa 4 in linea, mettere due mediani davanti alla difesa e poi i due esterni d'attacco l'alto con le due punte. Poi gli fanno trovare Pirlo, perché non è lui che dà indicazione di prendere Pirlo, glielo fa trovare Marotta e naturalmente se ti trovi lì Pirlo, pure a 35 anni, devi cambiare. In più, dopo i primi problemi di inizio, intanto gli esplode subito Vidal appena entrato in casa con il Parma e quindi anche lì cambia tutto perché puoi avere tre centrocampisti da mettere, Vidal, Marchisio e il signor Pirlo, perché Pogba nel primo anno non c'era. In più, dal punto di vista della copertura, arriva nella trasferta di Napoli, siamo tipo, penso alla sesta giornata, non di più, siamo nelle prime giornate di campionato, ti viene quel tipo di intuizione, come poi raccontato dai protagonisti, Barzagli, Bonucci, Chiellini e Buffon, che non l'avevano manco provata, e qui torniamo al discorso, ma i meccanismi, i protagonisti dell'epoca, andatevi a prendere le dichiarazioni che hanno fatto, ma non c'è nessun problema, penso che le sappiate, a partire da Barzagli ultimamente, cioè loro non avevano mai provata la difesa a tre. Tanto è vero che vanno a Napoli e si guardano e Barzagli dice a Chiellini, Chiellini dice a Bonucci, ma le distanze, ma tu stai lì, ma io faccio qua, ma aiutiamoci. E da lì in poi diventa la BBC che nasce, cresce e poi martella con gli allenamenti e tutto quanto. Però è un'intuizione, quella è un'intuizione ottima dell'allenatore Conte del tempo, ma che non nasce da un'estate di prove, tattiche, maniacali. Nasce nel momento e poi dopo diventa... l'idea giusta, secondo me, che ci porta a tante vittorie, perché lui è bravo, ovviamente, una persona intelligente, e capisce che in quel momento, con Pirlo regista che deve avere i due mediani che lo aiutano, la difesa a tre che quindi diventa più granitica e lascia il compito ai terzini poi di spingere sulle fasce, con gli attaccanti davanti, diventa il vestito ideale per quella Juventus. Ma come dico sempre io, alla fine della storia, l'allenatore bravo è quello che riesce a creare un vestito per gli uomini che ha a disposizione, ma poi anche a modificarlo, perché si può cambiare un giocatore, ti può cambiare un uomo a disposizione, ti può cambiare una situazione tattica, non devi essere dogmatico, devi essere bravo e malleabile per cambiare in corsa, per cambiare durante una partita, per cambiare di stagione in stagione. In quel momento lì Conte è stato molto bravo a farlo, Allegri, con metodologie diverse, uomini diversi e storia diversa, è stato bravissimo nei suoi primi 5 anni a farlo. Ricorderete quando a gennaio con la Lazio mette il 4-2-3-1 con tutti gli attaccanti davanti, ricorderete come inizia a 3 perché giustamente eredita la Juve a 3 con la BBC da Conte e quindi la porta avanti, però piano piano fa i suoi tentativi, le sue prove per poi modificare a 4 e mettere la sua pronta a 4 e così via, cioè dalla partita contro l'Atletico Madrid in cui Emre Can lo diventa difensore centrale, cioè ci sono tante situazioni che in questo Allegri bis, cioè in questo suo ritorno in situazioni diverse, con uomini diversi, con una squadra che non è più quella, però anche lui probabilmente in situazione diversa dopo 2 anni di fermo, con il calcio che è cambiato, con le 5 sostituzioni, metteteci quello che volete voi. Ad oggi quello che io mi aspetto e credo e spero di poter vedere è quella cosa lì, cioè momento di difficoltà e quindi un'intuizione, una mossa che possa cambiare, che possa invertire la tendenza e riportarci a un cammino più consono alle nostre possibilità e a quello che è la nostra storia, con tutto quello che sappiamo, cioè in questo momento obiettivamente ci sono difficoltà anche di formazione, tant'è vero che ad oggi, a parte Paredes che è arrivato, che comunque è finalmente un regista che non c'era, anche se ovviamente non è ai livelli né di Pirlo né di Pjanic, secondo me, però il centrocampo, ragazzi, è quello della passata stagione, finché non rientra Pogba, e finché Miretti non diventa il Pogba dell'epoca o il Vidal di turno, e cioè continuità di rendimento perché è giovane, quindi deve fare esperienza, eccetera, non hai sicuramente ancora quel tipo di centrocampo lì. Poi ancora, dai, andiamo a sentire i tifosi da casa. Manuel, vocali.
Ciao Claudio, sono Stefano. Intanto complimenti, in particolare per il video risposta alla solita pagliacciata in concomitanza di Juve Inter con il discorso a Zanetti che ho visto sul tuo canale. Per quanto riguarda la nazionale, io vado oltre Farsopoli. A parte, vabbè, dopo il 2006 l'Italia che cosa ha fatto ai mondiali? Due uscite ai gironi, con gironi anche abbastanza ridicoli, e poi due non qualificazioni. Sarà un caso? Non lo so. A me poi sinceramente non frega nulla, perché per me la nazionale è condivisione dove ci troviamo tutti la sciarpa della squadra di club. Ma come faccio io a tifare per la stessa squadra composta da gente che nella migliore delle ipotesi mi dice però rubacchiate, altri mi danno del ladro, come se fossi entrato in casa loro a rubare l'argenteria, rapito i parenti e quant'altro, e altri poi mi considerano la rovina del calcio italiano? Io non ci riesco, un abbraccio.
Purtroppo, poi torniamo al discorso che facevo all'inizio programma, ragazzi, questa non è una cosa da dimenticare, perché avvelena i pozzi, come si dice in queste circostanze. È un po' quello che succede in campionato, cioè tu chiedi i miei forti per vincere, poi li demonizzi appena tornano nella squadra di club. Cioè tu chiedi e vuoi che la Juventus porti in tutti gli stadi d'Italia, perché è così. Quando noi facciamo, la prima che mi viene in mente, quando facciamo Empoli-Juve, l'Empoli fa l'incasso con cui fa la campagna acquisti tutto l'anno quando ci arriva la Juve. Tu vuoi che la Juve compri Cristiano Ronaldo per metterlo in mostra dalle altre squadre, così anche gli altri ci fanno un po' di marketing e di incasso, ma sei il primo poi a demonizzarlo, a dire che non è servito niente, a criticare l'acquisto da parte della Juve. Cioè è un giochino che noi conosciamo a memoria, però è un giochino che, a parte che stufa dopo un po', e poi porta anche alla disaffezione. Quindi tu non puoi usarmi pro domo tua quando ti fa comodo e poi arrabbiarti se qualcuno di noi si disaffeziona, perché poi la prima volta va bene, la seconda volta va bene, come dice l'amico da casa, la terza volta mi dai del ladro e poi in nazionale mi vuoi con entusiasmo. È chiaro che il mio tifoso magari può avere un po' meno di entusiasmo. Dunque, Antonella dice: credo che Conte con questa squadra non c'entri nulla, troppi campioni, troppa gente già arrivata. No, allora mettiamola così: secondo me Antonio Conte ha bisogno, quando arriva di una squadra, di trovarsi in una situazione di difficoltà. Questo senz'altro, ma è la dimostrazione, infatti, tra l'altro, la nazionale sua, che ha fatto molto bene, era una nazionale però in difficoltà. A Milano ha trovato una squadra in difficoltà, da noi ha trovato una squadra in difficoltà. Cioè, il ricostruire per lui è un valore aggiunto, assolutamente. Dopodiché, per vincere deve avere campioni anche lui, perché non è che vince se ha tutta squadra di comprimari, Deve avere assolutamente quei 4-5 giocatori molto importanti, questo senz'altro. Poi Andy da Essen, che chiude con forza Juve, dice: ciao Claudio, ma il tuo ospite ha detto che Conte è più bravo di Allegri, oppure ho capito male io? Solo per chiederti, non voglio parlare palega. No, no, assolutamente, ha detto così, ma guarda che è un'opinione assolutamente legittima e che può essere anche confortata da fatti. Guarda che io parto sempre da un'altra posizione, però forse, ragazzi, sono io che sbaglio a farmi capire, Cioè io, da sostenitore della Juve, ho amato la Juve di Conte e amo la Juve di Allegri. Cioè, finché sono i miei allenatori, li amo, li sostengo e cerco di capire come possono essere aiutati e come possiamo migliorare. Cioè, io non mi sentirei mai, ma anche l'anno di Sarri, io non ho mai pensato all'approccio a una partita speriamo che la perde, che lo cacciano, perché voleva dire che la mia squadra perdeva la partita. È una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra. Poi ripeto, possiamo fare l'analisi dei vari allenatori, uno preferisce uno preferisce l'altro, ma ci mancherebbe altro. Ma come con i giocatori, io per esempio sono sempre stato un sostenitore di Morata e qualcuno continuava a dirmi che Morata non era un centravanti da Juve, salvo poi rimpiangerlo e chiederlo ovviamente quando è andato via dalla Juve, ma questo è un giochino a cui ormai siamo abituati. Dunque Laura dice: quest'anno uscirà anche lui ai gironi 1-1 per il centro. Poi Angelo da Salerno dice: lo spogliatoio subentra nelle decisioni della società, l'allenatore detta il mercato in uscita o in entrata, significa che la Juve non fa più la Juve se è questa la situazione. Il club non è dotato di anticorpi che altre società hanno, quindi o mantieni il tuo DNA oppure il risultato è confusione, disorientamento e sconfitte. A mio parere la ricetta è semplice: ritornare alla filosofia che è la Juve, la Juve e... Mi sono fermato in tempo, lo stavo per leggere. Quello è un po' Marchese del Grillo, eh? Io sono io e, noi non, e voi non siete nulla, mettiamola così. Vediamo se abbiamo ancora dei vocali in conclusione da recuperare da casa. Manuel, vediamo, ce l'abbiamo? Forse sì. Forse
no. Ciao, sono Maurizio da Genova. No, per il discorso di Kulusevski, allora... Kulusevski ha lavorato un anno intero con Pirlo, no? Poi mi pare sia andato via, certo, dopo 3-4 mesi di Allegri. Sì. Di conseguenza forse il confronto, no, tra il Conte di adesso si può fare con Conte e Pirlo, perché ha lavorato molto poco, cioè ha lavorato meno di un anno con Allegri, via, qualche mese.
Sì, praticamente ha lavorato zero. No, hai ragione, questa è un'altra lettura interessante, è vero, è vero. Però il confronto lo fanno giustamente con Allegri, perché la domanda è su Allegri. A Kulusevski fanno la domanda su Allegri, allora lui gli spiega le differenze. Poi lui allarga, dice alla Juve, sì, però la domanda gliel'hanno fatta su Allegri e quindi poi giustamente il dialogo va su un piano assolutamente diverso. Però hai ragione tu, poi con Allegri ha lavorato pochissimo Kulusevski, l'anno pieno l'ha fatto proprio con Pirlo e dopo con Conte al Tottenham. Comunque ragazzi, Conte, Allegri, Pirlo, Sarri, siamo nella settimana di Juventus Bologna, noi ci vediamo domani.
Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in gol su Radio Bianconera.